l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è martedì 16 agosto, ben trovati, benvenuti a Editoriale con voi Alessandro Santarelli. Anche se sembra strano, siamo qua per commentare la prima giornata di campionato che qualcosa di strano ci ha regalato, insomma, perché non c'è stato neppure un pareggio nelle partite che si sono disputate, cosa che non accadeva da anni, tantissimi gol, diverse, anche belle partite, numerose emozioni e ovviamente purtroppo per chi è riuscito a vedere le partite, perché uno dei temi di questo fine settimana, ai noi, è DAZN, che ha fatto vedere a singhiozzo, mettiamola così, ad essere buoni, le partite. Anche ieri sera, insomma, sono arrivate tante segnalazioni qua a TMV Radio, di là a Radio Bianconera, durante la partita della Juventus, di tanti tifosi che purtroppo non sono riusciti a vedere la partita. Però speriamo che si possa risolvere questo problema, anzi diciamo che si deve risolvere il problema. Noi con Luca Marchetti di Sky parleremo di calcio e anche di mercato, perché si intreccia tanto il mercato in queste ultime due settimane. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ciao, Luca, intanto partiamo da questo dato clamoroso: neppure un pareggio nelle partite. Che cosa vuol dire? Secondo te è casuale oppure è già un'indicazione in vista di una spaccatura possibile tra la parte sinistra e quella destra del campionato?
Ma questo non lo so, non credo, è ancora molto presto. Secondo me è una casualità, ma come sono state casuali arrivati troppo tardi alcuni gol, no? Se tu prendi al gol che ha segnato la Fiorentina con la disattenzione di Rado, oppure il gol della Lazio negli ultimi minuti, cioè alcune gare si sono decise anche nel recupero, quindi c'è un pizzico di casualità in questo. A questo punto c'è anche una grande voglia di andare alla ricerca del gol, secondo me, fino alla fine. Questa è una mentalità che anche in Italia sta arrivando piano piano e sta sedimentando nella testa dei giocatori: voglia di andare all'attacco, voglia di provarci fino all'ultimo senza aspettare il pareggio. Va detta anche un'altra cosa, secondo me, che a inizio stagione hai una costruzione che quindi perché hai più tempo per recuperare. Chiaramente quando si arriva a fine campionato c'è un grado di attenzione ancora maggiore. Forse il fatto che si sia iniziato a Ferragosto ha aumentato questa percezione del fatto che si possa recuperare. Non so,
è vero, potrebbe essere una lettura. È vero, è vero, è interessante fra l'altro. Allora Luca, delle grandi che hanno vinto tutte, chi ti ha convinto di più e chi ti ha convinto di meno? Cominciamo a fare questa prima fotografia, ovviamente del tutto parziale.
Ma io vado più sul discorso sorpresa. Non mi aspettavo un Napoli già così brillante, che invece ha un grande senso di identità, che ha avuto un grande carattere, perché è andato sotto e ha recuperato in maniera roboante, direi, andando in vantaggio, facendosi raggiungere e poi addirittura segnando di nuovo altri tre gol. Quindi al di là delle disattenzioni difensive del Verona, io credo che il Napoli sia la sorpresa in positivo di questo turno, perché tanti pensavano che la qualità del Napoli fosse ridotta dopo le eccellenti cessioni o fine contratti di quest'estate, mentre invece ha dato una dimostrazione di un progetto che va avanti con grande serietà, con delle sorprese, perché Caracviglia ha subito messo il marchio su questo campionato con le assist, Osimhen è tornato subito a segnare, subito a graffiare. Quindi direi che il Napoli, rispetto alle aspettative più che altro, no? Che erano sicuramente inferiori rispetto alle altre, è quella che ha lasciato un sapore più dolce in bocca. Delle altre, se ci atteniamo al risultato e come è stato conseguito, forse è stata l'Inter quella che ha fatto un po' più fatica, sì, delle altre, sì, no? Perché è arrivato con il gol in pieno recupero di Dumfries. Detto questo, non è che l'Inter diciamo che ha messo in discussione il risultato, non la prestazione. Ha avuto tante occasioni da gol, ha preso palo, cioè, se Falcone fosse stato leggermente meno bravo, forse l'Inter avrebbe potuto avere un pomeriggio, anzi una serata di assoluta tranquillità, come l'hanno vissuta di fatto la maggior parte delle grandi. Di sicuro nelle partite delle grandi, anche in quella dell'Inter, quella spaccatura che dicevi tu l'abbiamo forse percepita, no? Perché sì, in tutte le partite si è visto un bel divario tecnico o atletico fra le due società.
È vero, questo è un dato. Senti Luca, prima di analizzare le altre, tu hai parlato dell'Inter e allora comincio a intrecciare anche le questioni di mercato, perché insomma le parole di Marotta non credo che abbiano particolarmente rassicurato Inzaghi, soprattutto poi sulla vicenda Skriniar, no? Cioè sostanzialmente Marotta ha detto: noi dobbiamo sempre dare un occhio anche alla sostenibilità, e se pensi a questo
l'ha sempre detto
non può, sì.
non può non dirlo. Il problema è riuscire ad essere nel miglior modo possibile equilibrati fra una gestione economica necessaria e una gestione tecnica che deve portare comunque l'Inter ad essere competitiva. Allora, io devo vendere, per carità, su questo nessuno lo mette in dubbio, e non può mettere in dubbio chiaramente Marotta, che è l'amministratore delegato dell'Inter, ma non posso vendere chiunque e a qualsiasi costo. Cioè, se io oggi vado dall'Inter con 20.000 lire o con 20 euro non è che mi possono dare un giocatore, devo andarci con un prezzo congruo rispetto al mercato. Su Skriniar non sono arrivate offerte congrue rispetto al mercato, e quindi l'Inter se lo tiene, a meno che in questi ultimi 15 giorni questo noi non lo possiamo escludere, anche se oggi non abbiamo il sentore, perché Skriniar non arriva in offerta da 80 milioni di euro, 70 milioni, da 70 in su, diciamo. Allora a quel punto l'Inter avrebbe il dovere di pensarci, ma come ce l'avrebbero tutte le società.
Certo.
L'Inter ha maggior ragione, perché ha fissato anche un obiettivo in questo anno sportivo di andare a un più 30 sul mercato, ok? Questa cosa finora non è stata raggiunta, nel senso che sono state le cessioni, sono state poche, anche le spese sono state poche, no? Ma in realtà l'Inter ha venduto per poco, adesso probabilmente venderà Casadei al Chelsea per 15 milioni, se ci arriva il Chelsea, più bonus, più 5 di bonus. Però se tu prendi i prezzi delle squadre inglesi, no? Che hanno preso per esempio il Chelsea, che è una di quelle che ha speso di più, è chiaro che se vuoi un difensore centrale o vuoi Dumfries, visto che Cucurella l'hai pagato 65 milioni di pound, quelli sono i prezzi. Non è che perché io ho una situazione debitoria importante svendo i miei giocatori, li vendo, non li svendo. Questo è un po' il concetto. Chiaro che Inzaghi da parte sua non vorrebbe mai vendere Skriniar, perché trovarsi senza Skriniar al campionato iniziato, la cassa, voglio dire, non compete a Inzaghi, diciamo la guarda meno, ma comunque indipendentemente da questo sarebbe uno svantaggio, perché poi bisognerebbe andare a sostituire un giocatore importante, così importante, a pochi giorni dalla fine del mercato. Io credo che oggi l'Inter non sia nell'ordine di idee di cedere Skriniar a livello tecnico, ripeto, a livello economico poi sono considerazioni che vanno fatte, poi vedremo che cosa succederà con proprietà, fondi di investimento, eccetera eccetera.
Ma infatti Luca, l'Inter sta facendo un ragionamento poi su Casadei, no? Certo, c'è il rischio che ti diventi un secondo Zaniolo, cioè oggi lo vendi a 15, magari fra due anni lo potevi vendere a 50, però è chiaro che se devi fare qualcosa, meglio sul momento sacrificare. Certo, è brutto dirlo, ma insomma un giovane con il rischio, appunto,
fare delle scelte.
Esatto.
Bisogna fare delle scelte. A fare delle scelte, purtroppo le scelte a volte sono dolorose. Io credo che se l'Inter potesse non venderebbe neanche Casadei, però per un giocatore che non ha mai giocato in prima squadra riuscire a trovare questo tipo di soluzione è un surplus oggi, perché è vero che Casadei avrà una traiettoria importante di carriera, se l'Inter avrà la forza se lo andrà a prendere eventualmente più tardi.
Certo.
La verità è che se oggi l'Inter ha bisogno di soldi, ne ha bisogno oggi, magari fra 3 o 4 anni, che possa arrivare i famosi milioni di euro che dicevi tu, che poi non ha detto perché poi deve giocare.
Esatto, esatto.
E magari a me invece in quel momento non mi servono e me lo tengo.
Luca, ti ha convinto la Roma, sempre facendo un flash diciamo sulle grandi, devo dire vittoria solida per quello, ripeto, che abbiamo potuto vedere, non tutto.
No, vittoria solida, vittoria di squadra, vittoria con una grande identità, perché Mourinho ha quel tipo di identità data la squadra. C'è necessità, ma questo lo sa anche Mourinho, di essere più cinici sotto corso, giocando delle 4-5 volte davanti a Sepe, insomma un gol poteva non bastare, no?
Certo.
Alla fine dei tanti protagonisti attesi della partita, della nuova Roma, quindi i vari Dybala, Wijnaldum, Abraham, eccetera eccetera, ma sono nuovi, sta pensando più tanto. sbagliato. E poi, di tutte le occasioni che ha avuto la Roma, è stata quella più fortunosa.
Sì, decisamente. Che poi, insomma, torna anche il famoso pragmatismo di Mourinho. Voglio dire, a 20 minuti dalla fine, Mourinho toglie di fatto tutti gli attaccanti e non si vergogna a mettere in campo anche i centrocampisti per difendere il risultato. Bisogna essere anche. L'ha sempre fatto, e quindi anche un segnale, no, che manda Mourinho.
Certo, assolutamente. Anche se poi dopo in queste sostituzioni di Mourinho c'è anche il segnale per l'attaccante, no?
Eh sì.
Il discorso famoso di Belotti.
Sì, ma arriva Belotti, Luca?
Arriva se vendono un attaccante. Se vendono un attaccante arriva, se no no.
E però Mourinho si lamenta a quel punto, perché ha detto
ma però deve sapere, anche qui bisogna tenere in considerazione le necessità economiche della squadra, mi pare che della società, mi pare che la Roma abbia fatto degli investimenti al di là della polemica Mourinho, preso in considerazione soltanto una parte, no? Ognuno di loro nei loro discorsi. È vero che la Roma ha speso 7 milioni di euro in cartellini, ma ha fatto degli investimenti molto importanti su Gaggi, quindi non si è tirata indietro né le spese la Roma. Questo Mourinho lo sa, se potrà essere accontentato fino alla fine lo sarà, ma bisogna sempre tenere in equilibrio il discorso dei conti, altrimenti poi anche i nuovi proprietari potrebbero trovarsi in difficoltà.
Certo. Senti Luca, veniamo alla Juventus, poi arrivano già delle domande anche per te, te le giro. Allora, Juve che ieri batte il Sassuolo, tra l'altro l'anno scorso mai aveva vinto con 3 gol di scarto, e oggi, tra oggi e domani, insomma, si dovrebbe sbloccare anche la situazione Depay e Paredes. Come l'hai vista la Juve e le ultime su Depay e Paredes?
La Juve ha dimostrato di avere grande qualità in alcuni individui in maniera impressionante. L'infortunio di Di Maria chiaramente lascia un po' con il fiato sospeso i tifosi della Juventus, e credo lo stesso Allegri, no? Dimostrato in 20 minuti, 60 minuti di avere i soldi spesi e di resistenza e della pazienza con cui la Juventus è stata lì. Vlahovic non lo scopriamo adesso, ma dopo il Balbetti che poteva aver avuto per essersi inserito nel mondo Juve, ha fatto doppietta, quindi credo che si è iniziato tutto nel migliore dei modi. E poi tu sai, vincere aiuta a vincere. Lo scorso anno, come dicevi tu, con il Sassuolo non era andata benissimo per la Juventus.
No.
Sono piccole scorie che ti porti dietro, la squadra è cambiata profondamente, potrà cambiare ancora. Questo è il cantiere aperto insieme al Napoli più grande, la Juventus. Sono grandi naturalmente.
Certo, e appunto Depay e Paredes sono addirittura d'arrivo, Luca?
Diciamo che sono i due obiettivi principali che la Juventus sta corteggiando con grande insistenza. Io non parlerei addirittura d'arrivo perché ancora non siamo negli ultimi 200 metri.
Sì.
Depay ancora si deve liberare dal Barcellona e non è una battaglia semplice. Il Barcellona lo vuole lasciare andare, lui vuole andare via, ma poi stiamo parlando di soldi, quindi devono trovare la quadra economica e poi trovare un accordo definitivo anche con la Juventus. Juventus e Paris Saint-Germain invece devono trovare un accordo per il discorso giocatore, ma soprattutto deve andare via Rabiot. Se non va via Rabiot, Paredes non arriva.
E la situazione Rabiot, allora ieri sembrava insomma che ci fosse un po' meno ottimismo rispetto alla trattativa con la signora Veronique. Cosa ti risulta?
No, guarda, non possiamo saperlo, intanto il Manchester ha perso rovinosamente anche ieri, quindi qualcosa dovranno fare. Io non credo che basti Rabiot sinceramente, ma se hanno individuato Rabiot il potenziale obiettivo per migliorarsi, potrebbero avere una spinta in più, questo sì. È anche vero che da quel punto di vista potrebbe averne una in meno Rabiot, perché va a trovarsi in una situazione obiettivamente difficile. E quindi magari una riflessione in più la fa, sai, qui ragioniamo, Manchester e Juve hanno trovato l'accordo. Adesso entrare nella testa della mamma di Rabiot e di Rabiot stesso diventa un po' complicato.
Molto complicato. Luca, ti chiedono, vabbè, poi io non so se vuoi dire qualcosa, perché ti garantisco che ci sono già 4-5 messaggi di amici che ti chiamano di commentare la situazione da Zon.
No,
però
no.
Giustamente, ragazzi,
parliamo di mercato, che appunto, di mercato ne so, delle questioni tecniche no.
Giustamente.
Di anche di mercato.
No, ma ti dico, te lo chiedeva Antonio, te lo chiedeva Daniele, però giustamente parliamo di mercato. A proposito di mercato, Antonio da Salerno ti chiede: ma Belotti, Cavani e Piontek alla Salernitana sono impossibili?
Piontek di questi è il meno impossibile. Penso che gli altri due abbiano. Allora, la Salernitana su Cavani, come sapete, ci ha provato benissimo. e finora non è andata a buon fine. Poi bisognerà capire anche quello che vogliono fare questi giocatori. Oggi siamo passato Ferragosto, adesso Cavani ha 34 anni se non sbaglio, quindi sì, ci può anche stare che stia cercando di trovare la soluzione più giusta per lui. Piontek è reduce da stagioni non esattamente esaltanti e quindi anche qui ci può stare che a livello europeo possa trovare una situazione più giusta per lui. Quello che mi meraviglia di più di tutti è Berotti, che ancora non ha trovato squadra, o ha delle ambizioni troppo alte o delle richieste troppo alte, oppure nessuno dei progetti lo ha convinto e quindi è lui che è un po' restio ad accettare alcune situazioni che potrebbero non vederlo protagonista, oppure magari aspetta fino alla fine la Roma.
Ecco, lì volevo arrivare. Magari è sicuro che la Roma in un modo o nell'altro lo porta a casa.
Beh, no, non so se ha questa sicurezza. Io non lo so se ha questa sicurezza. Io credo che questa sicurezza non l'abbia neanche Tiago Pinto, ti dico la verità. C'è una situazione molto limpida. L'accordo fra Roma e Belotti non lo metto in discussione. Io metto in discussione che si possa fare questa operazione al di là della cessione di un altro attaccante. La Roma ne fa una questione di entra uno, esce un altro, ha fatto degli investimenti, come abbiamo detto, importanti. Se va via un attaccante a titolo definitivo, allora si può quasi, quindi obbligo di riscatto facilmente raggiungibile, allora si può andare a prendere un altro attaccante che entra a titolo definitivo. Ti faccio un esempio: se Shomurdov dovesse andare via in prestito con diritto di riscatto o obbligo legato, che so, alla qualificazione in Europa del Bologna o alla realizzazione di 10 gol, che sono cose possibili ma improbabili, o perlomeno non necessariamente probabili, la Roma rischia di ritrovarsi il prossimo anno, oltre a Belotti che avrebbe messo sotto contratto, anche Shomurdov. E questo per i conti della Roma non è chiaramente un toccasana. Quindi la Roma, prima di andare a fare questa operazione, vorrebbe avere questo tipo di certezza. Poi ci si accorge che invece è necessario assolutamente, uno cerca di fare un sacrificio, fa una scommessa e incrocia le dita, ma non è arrivato il momento, non è questa l'intenzione della Roma.
Senti, non abbiamo parlato fino a questo momento, invece volevo aprire una finestra anche sul Milan, che diciamo è ripartita così come aveva finito, no? Squadra che sembra comunque conoscersi a memoria, meccanismi importanti e deve ancora inserire i nuovi. Ti è piaciuto il Milan?
Il Milan ha mantenuto quella grande identità che aveva lo scorso anno, è stato molto efficace, è andato subito sotto. Ha avuto un po' la stessa storia del Napoli, no?
Sì.
Con Napoli che invece ha cambiato pelle e che quindi sul quale si poteva avere qualche perplessità in più, almeno iniziale, no? Si poteva dire, vabbè, è andato sotto, iniziamo subito male. Il Milan è andato sotto, ha continuato a giocare come sapeva fare, ma sapevamo che quel tipo di giocatori, con quel tipo di allenatore, in questo tipo di contesto, avrebbero avuto quel tipo di reazione. Averlo confermato non è banale, ma diciamo che era meno improbabile rispetto, cioè meno, era più possibile che succedesse visti i trascorsi.
Certo.
Il Milan ha conservato la qualità che aveva, ha aggiunto una consapevolezza da campione d'Italia che non guasta mai. Adesso vediamo come si inseriscono i nuovi, che però già da questa prima giornata hanno un po' di tempo in più. Qualora dovessero non essere necessari, al posto che secondo me De Ketelaere almeno è un giocatore che non avrà problemi ad inserirsi, però se dovesse aver bisogno di qualche settimana in più, io credo che le giocate che abbiamo visto in campo contro l'Udinese possano concedergli qualche settimana in più di adattamento.
Ti chiedo l'ultima cosa, Luca, andiamo sulle squadre che hanno perso, no? Poi molte di quelle sono quelle che lotteranno per la salvezza. Allora, io devo dire, ho visto una Cremonese comunque già importante, tra l'altro c'è un allenatore veramente in rampa di lancio, in Serie B ha fatto molto bene. Ho visto uno Spezia comunque che riparte da dove ha terminato il campionato scorso, il Lecce che per quello che può ha dato un po' di fastidio anche alla Roma, la Salernitana un contiere ancora aperto, il Sassuolo oggettivamente l'ho visto male.
Sì, però c'era da dire che comunque il Sassuolo oggi è nel pieno di un cambiamento, oltre all'allenatore che ha cambiato l'anno scorso, si è andato Scamacca, se ne sta andando Raspadori, bisogna riprendere un po' gli equilibri. Noi sottovalutiamo sempre l'effetto che può avere la perdita di un giocatore comunque importante per un club sicuramente solido come il Sassuolo, ma chiaramente non strutturato come l'Inter, Milano, la Juve, no? Quindi ci sta anche che ci possa essere un contraccolpo da questo punto di vista. Non avrei timori, nel senso che poi alla fine il Sassuolo una sua identità ce l'ha, a posto di Scamacca è arrivato Pinamonti e vediamo che cosa succederà allora, dovesse partire anche Raspadori, se ci saranno altri movimenti in avanti. non sarei molto preoccupato, la qualità del Sassuolo ce l'ha.
Sì.
Poi è chiaro che dei campanelli di allarme suonano, come sono suonati a Verona.
Bravo. Lì voleva arrivare Luca.
Uscite, diciamo che non è andata benissimo.
Lì c'è da preoccuparsi, secondo me. Lì c'è da preoccuparsi.
Ma io credo che siano giustamente preoccupati, nel senso, siamo soltanto alla prima, ma ripeto, nelle prime due uscite ufficiali 10 gol presi. Peraltro, sai, la partita di Coppa Italia poteva essere un caso, no?
Già.
Contro il Bari. Quella contro il Napoli, peraltro partita, come abbiamo detto, nel miglior modo possibile, rappresenta un ulteriore segnale che bisogna registrare qualcosa dietro. Su questo non c'è dubbio, ma il Verona comunque un difensore aveva necessità di andarla a prendere.
Luca, grazie, un abbraccio. Luca Marchetti, buon lavoro. Grazie,
certo,
Luca,
certo,
Marchetti,
certo,
di Sky. Allora, ragazzi, c'è un po' di messaggi che vi devo leggere, li affrontiamo insieme. 331-8200-245 per intervenire, anzi 213 scusate, per intervenire con noi. 331-8200-213. Naturalmente uno dei temi che ha affrontato, dicevo, anche con Luca, che però naturalmente non ha voluto, non è voluto intervenire su questo. Ciao Ale, ciao Luca, la situazione di Dazon è al giorno d'oggi inaccettabile, scrive Daniele. Ieri mi incredevo la mia Juve, oltre al continuo perdere qualità video dal secondo tempo è iniziata a apparire la famosa rotellina. Questi giocano con i nostri soldi e chi di dovere non interviene, scrive Daniele. Sulla stessa linea va Antonio, che aggiunge, volevo chiedere a Luca Marchetti, ma ripeto, correttamente Luca non ha espresso il suo parere su questo, lavorando per l'azienda concorrente di DAZN. Comunque Antonio scrive, volevo chiedere a Luca Marchetti se Sky si sente già pronta a sostituire DAZN. Sai, due aspetti. Allora, intanto l'augurio di tutti noi è che si sistemi nel più breve tempo possibile la vicenda. Certamente anche ieri, ne parlavo anche con Luca poco fa, sono arrivate lamentele per utenti, tifosi che non sono riusciti a vedere correttamente la partita. Nella giornata di ieri c'è stato un intervento anche della Lega Calcio che, insomma, ha chiesto a DAZN di risolvere nel più breve tempo possibile la situazione. Aggiunge Maurizio, su DAZN io da abbonato vorrei esprimere la mia vicinanza per i giornalisti, i telecronisti, tutto lo staff, tutti bravissimi, loro non c'entrano niente. E ha perfettamente ragione Maurizio, perché poi sui social abbiamo letto insulti a chi lavora per DAZN, ma credo che sia, anzi levo il credo, sono veramente gli ultimi responsabili, e anzi immagino il loro disagio. Però qua bisogna trovare una soluzione a tempo indeterminato, almeno da qui alla fine del campionato, perché non sono più tollerabili da parte di chi vuole usufruire del calcio e da parte di chi paga regolarmente l'abbonamento i disagi che si sono verificati in questa prima giornata di campionato, che purtroppo sono gli stessi disagi che si sono verificati l'anno scorso e che purtroppo sono gli stessi disagi che si sono verificati all'inizio dell'avventura di DAZN. Quindi la Lega deve trovare una soluzione. Poi, amici, parliamoci chiaro. Oggi non possiamo immaginare, al di là di quella che può essere l'aspettativa, la speranza, ma al 16 agosto, con i diritti assegnati, con gli abbonamenti da parte dei tifosi pagati, non ci possiamo immaginare soluzioni drastiche del tipo si tolgono i diritti da DAZN e si danno a Sky. Questo non è possibile e non è neppure immaginabile per tutta una serie di situazioni che voi stessi capite. Dunque, l'augurio è soltanto uno, che passata la prima giornata e che naturalmente DAZN intervenga anche dal punto di vista dei risarcimenti, perché chi ieri non ha visto la partita, chi sabato non ha visto la partita e paga l'abbonamento deve essere risarcito. Però credo che l'unica cosa che ci dobbiamo augurare ad oggi è quella di trovare una soluzione per cui le partite si possano vedere. Nello sforzo che ha fatto DAZN tra sabato e domenica c'è stato anche quello di dare dei link alternativi, che per chi magari è più avvezzo alle nuove tecnologie è una buona alternativa, ma per chi magari non ha Twitter, non ha Instagram, non ha Facebook, andare a trovarsi il link non era cosa semplice. Quindi non si risolve così, si risolve dando la possibilità di vedere. Come? non lo so, mi vengono in mente delle situazioni in extremis, che potrebbe essere quella di aprire dei canali sul digitale terrestre, ma anche questo in 20 giorni, in 15 giorni non si fa, non si fa. Però non può essere un problema dell'utente. L'utente deve poter vedere la partita, che sia alle 17, alle 19, alle 20 o alle 13. E che ci sia un afflusso di 100.000 persone o di due persone. Questo non può essere un problema dell'utente finale. Quindi auguriamoci che in questa settimana si risolva il problema e che si possa vedere la partita. C'è anche un vocale, magari lo ascoltiamo dopo, caro Gabriele Latini, che saluto, gli do il benvenuto e naturalmente il buon lavoro. Al ritorno sentiremo il vocale e poi andiamo da Ivan Cardia, perché insomma, redazione di Tutto Mercato Web, ci sono, come detto, 15 giorni di mercato da seguire con grandissima attenzione e grandissimo interesse. A tra poco.